Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è 6 febbraio 2024 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa ci accade attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessandro Masala, ma chiamatemi Shai.
Io sono Alessio Cherchi.
E io sono Eleonora Camba.
Ricordandovi sempre che non abbiamo ancora approfondito queste notizie e che quindi in Breaking Italy potremmo dire il contrario di quello che stiamo dicendo qui, ci prendiamo una mezz'oretta per raccontarvi il mondo a grandi linee. Iniziamo!
Partiamo dall'Italia. Dunque, c'è una storia che arriva da Modena, perché un ragazzo di 18 anni, Damiano Cassanelli, studente dell'istituto ITES Barozzi di Modena, di cui peraltro è rappresentante degli studenti, è stato sospeso per 12 giorni. I motivi non sono legati a comportamenti scorretti del ragazzo, come si potrebbe supporre, ma bensì per un'intervista in cui racconta alcune questioni legate all'istituto scolastico. Ora, riavvolgiamo un attimino la storia allo scorso novembre, quando davanti all'istituto si tenne una protesta degli studenti. Cassanelli era stato raggiunto da un giornalista che lo aveva intervistato per capire i motivi della protesta di questi studenti della scuola, e il ragazzo aveva esposto quelli che erano i motivi principali, insomma. Quindi l'impossibilità di fare gite all'estero, nonostante si trattasse di una scuola che studiava lingue, e anche di come i ragazzi alla fine dell'anno scolastico, durante l'ultimo giorno di scuola, fossero stati perquisiti, dice lo studente, dal personale scolastico per proibire ai ragazzi di portare cibo e bevande all'interno dell'istituto, perché chiaramente volevano festeggiare l'ultimo giorno di scuola. Ora, le parole di Cassanelli sono state poi pubblicate sul sito della Gazzetta di Modena, e questo alla preside dell'istituto non è piaciuto particolarmente perché aveva leso l'immagine della scuola. Quindi la preside aveva convocato il consiglio dell'istituto lo scorso 25 gennaio chiedendo un provvedimento disciplinare per aver in sostanza contribuito a diffondere un danno d'immagine appunto alla scuola. Peraltro il ragazzo era venuto a questa riunione con il suo avvocato, cosa che mi ha fatto volare.
Ma aspetta, c'è qualcosa che non ho capito però. Questo era l'ultimo giorno di scuola, ma non era la quinta, diciamo, non era...
Era la quinta, sì, infatti dopo ci sarà l'esame di maturità a cui il ragazzo potrebbe non accedere a causa di questo procedimento di sospensione.
Ho capito, molto male.
Sì, ora, la decisione della preside ha però scosso la comunità scolastica, dato che nei giorni successivi ci sono state numerose proteste davanti all'istituto con studenti e professori che hanno manifestato solidarietà al loro compagno, ecco. Cassanelli però non accetta questa sospensione, tanto che in un'intervista a Repubblica ha dichiarato che farà ricorso al TAR, anche perché insomma questa sospensione...
È sempre il TAR.
Perché questa sospensione appunto incide tantissimo sul voto di condotta e per quanto questo studente abbia una buona media e ottimi voti potrebbe non garantirgli l'accesso all'esame di maturità. E il ragazzo, nonostante la notifica della sospensione, non ha ricevuto per il momento alcun provvedimento scritto e continua ad andare a scuola.
Ma quanti anni ha questo ragazzo?
18.
18, ok. Perché a me l'idea di essere un diciottenne che va con l'avvocato, a 18 anni mi ricordo col cappellino con la ventola, cioè nel senso molto piccolo, non lo so.
Si mantiene da solo, sta già lavorando, quindi è quel tipo di persona.
Wow.
Però ragazzi, scusatemi, cioè questo ragazzo è stato sospeso da scuola perché ha rilasciato un'intervista. Cioè, mi state dicendo questo.
Esattamente.
Beh, giusto comunque, secondo me è giusto.
È giusto?
Beh, certo.
Era lesiva dell'immagine della scuola.
E non potevano denunciarlo per diffamazione. Non so bene come funzionino queste cose.
Allora, io non so neanche se effettivamente la preside abbia il potere di... sospendono in questo modo, cioè nel senso è stato fatto, però ho l'impressione che questa roba non sia totalmente
fuori di testa.
Non sia totalmente ok. Però d'altra parte cosa dobbiamo fare? Cioè a mali estremi, estremi rimedi, cioè
abituiamoli da presto.
Ma certo, cioè allora raga, il governo no vabbè non voglio
non esageriamo.
Siamo arrivati a quel punto.
Ancora no, diamogli un paio di facciamoli lavorare.
Giusto.
Continuando con l'Italia, abbiamo alcuni aggiornamenti sul caso di Ilaria Salis, che vi ricorderete è la giovane maestra elementare che è detenuta da un anno in carcere in Ungheria con l'accusa di aver picchiato due neonazisti proprio in Ungheria, appunto. Cosa succede? È successo che lunedì il padre Roberto Salis, che da tempo si prodiga per portare all'attenzione pubblica questo caso, il caso di sua figlia, delle condizioni disumane in cui è stata tenuta e ancora è tenuta in Ungheria, ha finalmente incontrato a Roma il ministro degli esteri Tajani e il ministro della giustizia Nordio. Ebbene, questo incontro sembra non essere andato benissimo, in quanto il padre di Salis, Roberto, continua ad accusare il governo di averli abbandonati. La richiesta dei domiciliari fondamentalmente viene definita dai ministri non possibile e fare pressione sull'Ungheria sarebbe irrituale e irricevibile.
Interessante.
Già, estremamente interessante, anche perché è stato fondamentalmente ribadito a Salis di fare pressioni per ottenere i domiciliari in Ungheria, ma a quanto pare questa domanda è già stata fatta e già stata rifiutata per 3 volte per pericolo di fuga.
Ma poi come fa ad avere i domiciliari in Ungheria se non è domiciliata in Ungheria?
Non mi è chiaro.
No, è ambasciata forse. In Italia.
Ah, No, certo, ma credo che il giochino sia lì, nel senso magari le danno i domiciliari in Ungheria e poi viene trasferita in Italia e le danno i domiciliari in Italia.
L'idea era proprio di farla trasferire in Italia per fare i domiciliari in Italia con una serie di punti fermi che avremmo dovuto noi considerare affinché l'Ungheria potesse concedere i domiciliari da noi, quindi il braccialetto, fare in modo che non ci fosse la possibilità di fuga, insomma garantire alla magistratura ungherese che Salis qui avrebbe fatto una vera detenzione e non che l'avremmo lasciata andare, per così dire.
Ok.
In tutto ciò il caso è arrivato anche all'attenzione dell'Europarlamento a Strasburgo, perché lunedì c'è stato anche un flash mob degli eurodeputati dei Socialist and Democrats, ovviamente con gli eurodeputati del PD, a cui ha partecipato anche Elly Schlein, che ha accusato Meloni di indifferenza per motivi politici riguardo il caso di Salis. Inoltre, durante sempre la plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo, la commissaria europea ai servizi finanziari ha ribadito l'indipendenza degli stati membri nei loro processi decisionali giuridici, ma ha anche sostenuto la totale validità della proposta dei domiciliari per Salis. Quindi, insomma, ufficialmente si parla di questo caso un po' dovunque.
Ma a me comunque fa un po' strano che continuiamo a parlare di Ilaria Salis come se fosse accusata di triplice omicidio.
Sì.
Cioè, perché sembra Hannibal Lecter? Perché dobbiamo legarla e chiuderla? Non capisco, cioè sì, nel senso che non dico che adesso liberi tutti, però mi sembra un po' sproporzionato e mi chiedo se sia una questione sproporzionata per il tipo di reato, per non lo so, una magari simpatia di qualcuno nei confronti delle persone aggredite, o se effettivamente in Ungheria, come litighi con qualcuno per strada, ti...
Guarda, credo che se Salis avesse rapinato una banca forse sarebbe già in Italia i domiciliari.
Vero?
Lo penso anch'io, sì.
È un po' particolare, ma vabbè. Ma io spero che magari questa storia, oltre Ilaria Salis, insomma il padre e tutto quanto, possa portare attenzione su quanto l'Ungheria sia una struttura in Europa, perché non è veramente normale che, cioè, metti una persona ai ceppi e la tratti come un terrorista internazionale quando è accusata di una rissa, cioè, boh, non lo so. Vabbè, che poi farebbe ancora più ridere, scusate, poi la smetto, se fosse ritenuta innocente, cioè se a un certo punto il tribunale dovesse dire non ci sono prove, non c'è niente.
Temo che finirà con una condanna e dovrà scontare la pena, se riusciamo a fare spinte diplomatiche, dovrà scontare la pena in Italia.
Beh, la condanna dovrebbe esserci se ci sono le prove, nel senso, lei dice di essere stata arrestata scesa da un taxi, quindi io non lo so, però non c'ero.
Purtroppo temo che questa cosa, il braccio di ferro, per così dire, che non è un vero braccio di ferro tra Ungheria e Italia, finirà dalla parte dell'Ungheria.
Vabbè, comunque, visit Hungary.
Al più presto.
Però un bel posto.
Però non picchiate i fascisti. Passiamo agli esteri. Dunque, un nuovo capitolo di una vicenda che ci stiamo trascinando da parecchio tempo, e cioè l'adesione della Svezia alla NATO e i continui tentativi di disturbo, chiamiamoli così, da parte dell'Ungheria. La notizia, infatti,
di nuovo, cioè,
sì,
giusto
per rimanere. La notizia, infatti, è che i parlamentari del partito Fidesz, il partito nazionalista di cui il presidente è lo stesso Viktor Orbán, hanno infatti boicottato una seduta straordinaria dell'Assemblea nazionale convocata dalle opposizioni proprio per discutere dell'ingresso della Svezia all'interno della NATO. Ricordiamo, infatti, che per aderire all'Alleanza Atlantica è necessario che tutti i parlamenti degli stati membri approvino l'ingresso. La situazione della Svezia, insomma, è chiara da mesi, dato che all'appello per l'approvazione del suo ingresso ormai manca solo l'Ungheria. Ricordiamo infatti che la Turchia e il suo parlamento hanno ratificato il protocollo d'ingresso al paese del Nord Europa da poco, insomma. Manca quindi la sola ratifica dell'Ungheria, che non sembra però disposta a muoversi su tempi brevi. Le promesse non mantenute di Orbán, che per mesi aveva garantito che il suo paese non sarebbe stato l'ultimo a firmare la ratifica alla Svezia, insomma, abbiamo visto com'è andata, tanto da alimentare una chiusura positiva della questione il prima possibile. Ma insomma, mantengono in questo senso una linea di disturbo ancora molto alta, tanto che all'interno della NATO le mosse di Orbán sono viste con delusione e frustrazione, diciamo così. Insomma, il capo del partito al Parlamento ungherese ha dichiarato che la ratifica dovrebbe avvenire alla fine del mese di febbraio, quando il Parlamento del paese si riunirà per una sessione straordinaria, per cui però si richiede la presenza del primo ministro svedese a Budapest per incontrare Orbán e discutere della questione, come hanno fatto in Turchia per ottenere la ratifica.
Deve andare col cappello in mano.
Esattamente.
Molto bello.
Insomma, vedremo se effettivamente a febbraio ci sarà un punto finale a questa vicenda. Io credo proprio di sì, ma a quale prezzo?
Sembra quasi un puntaripiedi, così un po' per partito preso, devo dire, perché non capisco bene cosa l'Ungheria potrebbe ottenere dal trascinarsi un po'.
Nulla, è proprio per partito preso.
È proprio per dar fastidio.
Per mostrare di essere forti all'interno dell'Europa.
Ah, fantastico, vabbè, alla fine non è che noi possiamo lamentarci più di tanto di politiche che sono fatte solo per il consenso interno, per dimostrarsi forti in Europa, quindi insomma non possiamo dare lezioni a nessuno. Però, mamma mia, Ungheria, non lo so, perché?
Sì, il concetto insomma è guardate quanto siamo influenti, guardate quanto potere abbiamo all'interno della NATO.
Bello, bello, perché ovviamente ci sta tutto che tutti i paesi debbano ratificare, la NATO è una cosa molto seria, si parla di possibili ingressi in conflitti a fianco di altre nazioni, quindi Ovviamente ci deve essere la ratifica di tutti i parlamenti, è importantissimo.
Peraltro, domanda neanche tanto fan. Immaginiamo un futuro in cui Trump viene eletto, decide, la decisione è complessissima, servono mille rituali burocratici, però diciamo che esce dalla NATO.
Sì.
Okay. Nel 2028 Trump esplode, viene eletto un democratico, vuole rientrare nella NATO. Secondo me sarebbe difficile per gli Stati Uniti rientrare nella NATO, ovvero ottenere tutti i voti da una NATO senza Stati Uniti per rientrare nella NATO.
Credo che in quei 4 anni la NATO si dissolverebbe. Non credo che la NATO possa continuare a esistere senza gli Stati Uniti. Immaginati cosa succede, immagina la Turchia. Succede un disastro, i paesi vanno tutti per i cavoli loro, pensa al Canada, se ne vanno tutti, ognuno, Regno Unito, non ci sarebbe più nessuna NATO, ci sarebbe magari una micro alleanza di paesi europei guidata da Francia e Germania, ma nel senso non si dissolve tutto, no, questa cosa non è possibile, non possiamo far vincere Trump, hai fatto bene a creare questa immagine terrificante.
Che bello scenario. Passiamo al settore guerra. Dunque, ritorniamo un po' sull'Ucraina, perché domenica, come saprete, il presidente Zelensky è stato al TG1, intervistato dal direttore Marco Chiocci.
Io non lo sapevo, è stato al TG1?
No, neanche io.
Sì, sì, okay. TG1. E si sono toccati vari punti interessanti su cui si sta parlando ancora oggi. Il primo è la dichiarazione di Zelensky su come si stia effettivamente preparando a sostituire una serie di funzionari statali dell'esercito. La cosa si ricollega a delle voci sempre più insistenti e da molti analisti date quasi per certe che, da svariate settimane, Zelensky voglia rimuovere il comandante in capo Zalugny. Questo perché sono ben note le divergenze tra i due per quanto riguarda la guerra. Zalugny già a novembre ha rilasciato all'Economist un'intervista in cui affermava molto candidamente come, insomma, ormai ritenesse la guerra arrivata a un punto di stallo in cui entrambe le forze non potevano più muoversi. Ed è stata un'intervista molto ripresa e criticata dal governo ucraino, ne avevamo anche parlato noi. Da allora si era sostanzialmente aperto un fronte interno in cui era palese, insomma, che Zelensky non fosse affatto soddisfatto del suo comandante e volesse rimuoverlo, non condividendo, insomma, una visione che riteneva disfattista. Quindi avanti veloce a oggi e ne abbiamo di fatto la conferma, perché Zelensky dice a Chiocci come sia necessario un reset dirigenziale di ampio spettro. Sia fondamentale spingere tutti nella stessa direzione se si vuole ambire alla vittoria. Questo, insomma, in un contesto interno in cui la popolazione ucraina è ormai molto, molto stanca della guerra, senza ormai alcuna prospettiva di vittoria, possiamo dircelo, con una percentuale di consenso di Zalugny che è molto maggiore di quella di Zelensky, per cui, insomma, c'è anche questo fatto che una sua possibile rimozione potrebbe aggravare la situazione del suo consenso. Poi altri spunti interessanti dell'intervista, molto ripresi dalla stampa, sono la risposta di Zelensky alla domanda di Chiocci su come l'opinione pubblica sia sempre più scettica sull'invio di aiuti a Kiev, a cui Zelensky ha risposto dicendo che, insomma, in questo caso l'Europa sarebbe stata il prossimo obiettivo di Putin. E l'augurio che anche in caso di vittoria di Trump alle elezioni statunitensi nulla cambi nel supporto alla guerra, perché in caso contrario ci sarebbe un nuovo assetto geopolitico a cui far fronte.
Che è un po' il tema questo qui. Ma più che la rielezione di Trump, io vi dico che mi piacerebbe tantissimo adesso teletrasportarmi a Kiev, ma anche in varie altre zone ucraine, e chiedere alle persone se effettivamente il loro sentiment, che il loro sentiment, la loro opinione sulla guerra è cambiata, cioè come effettivamente stiano vivendo. Perché inizialmente ricordo che c'era
un forte patriottismo.
Un patriottismo quasi religioso, mi viene
sì.
da dire. Molto, molto, molto intenso, proprio legato a una rinascita dell'Ucraina come nazione, non più una nazione di serie B nei confronti della Russia, cioè anche un odio Vero. Nei confronti dei russi.
E che purtroppo il patriottismo si nutre dei successi sul campo di battaglia. E sinché c'è uno stallo, a un certo punto il sentimento di rivalsa si affievolisce, perché si vedono solo i morti e le sconfitte sul campo di battaglia senza alcun tipo di avanzamento, di successo, e arriva la voglia, insomma, di voler porre fine a tutto questo, che credo sia molto umano.
Sì. Il malcontento, arriva il malcontento,
sì.
Giustamente.
Perché probabilmente viene cancellata l'idea di crescita, nel senso, quando c'è l'opportunità di vincere, la possibilità di vincere, vedi un futuro davanti a te, vedi un qualcosa che può arrivare. Uno stallo significa, ok, sono in questa condizione terribile, che magari non cambierà mai, non vedo nulla davanti a me, non c'è nessuna prospettiva, e quindi a quel punto magari sono più disposto a scendere a compromessi, non lo so.
Tra l'altro, infatti, scusate, se parliamo di stallo, effettivamente, ok, non si vedono prospettive di vittoria per l'Ucraina, ma non si vedono neanche prospettive di vittoria schiacciante della Russia, ho capito male?
Allora, dipende da come vogliamo vedere la situazione, nel senso, se gli aiuti all'Ucraina continuano, allora questo stallo si mantiene. Se verranno drasticamente ridotti o interrotti direttamente, a un certo punto la Russia, che ha il vantaggio strategico da tutti i punti di vista sostanzialmente, potrebbe riprendere l'avanzata in territorio ucraino, sì.
Leggevo che recentemente, leggevo ieri, e che non ricordo il nome della città, un centro è stato effettivamente riconquistato dai russi,
sì,
proprio per mancanza di munizionamento.
Verissimo.
Perché effettivamente gli Stati Uniti hanno bloccato l'invio, per le questioni di cui abbiamo parlato anche ieri, questioni economiche, politiche interne, e la mancanza di questo munizionamento significa che i russi possono avanzare, perché i russi hanno riconvertito totalmente la loro economia in un'economia di guerra, producono solo armi e ovviamente hanno una capacità estremamente più importante di quella ucraina. Quindi è anche una situazione strana se ci pensi. Continuerà a inviare armamenti per mantenere una situazione in stallo.
È proprio quello che stavo pensando adesso, sinceramente, che senso ha continuare a mandare degli aiuti che mantengono una situazione di stallo in cui alla fine a pagarne le spese come sempre è la popolazione civile.
È che siamo in una morsa inevitabile sostanzialmente. Se continuiamo a mandarli, prolunghiamo una situazione di stallo e una guerra che alla fine diventerà un conflitto congelato. Se non lo facciamo, invogliamo sostanzialmente l'esercito russo a prendersi quello che resta del territorio. Non c'è un modo di vincere, ecco. Se non diplomatico, però. Beh, così certo. Mi sembra di essere travaglio, per cui
c'è anche un discorso da fare però di quanto questa situazione può durare, nel senso il mondo occidentale ha la possibilità, certo non è una prospettiva fantastica, di mantenere questo stallo indefinitivamente.
È impossibile mantenerlo senza soluzione di continuità. Non so se sarebbe possibile in questo scenario geopolitico, cioè 2 anni fa ti avrei detto forse di sì.
No, certamente, ma io dicevo proprio a livello economico. Nel senso, la Russia in teoria dovrebbe a un certo punto affaticarsi di più rispetto al resto del mondo occidentale.
È che allora stiamo osservando una Russia che ha ricevuto un assist incredibile dalla Cina. Io mi chiedo quanto effettivamente noi possiamo. Allora, a un certo punto potevamo farlo, ok? Era fattibile, era uno scenario visibile all'orizzonte. Adesso che la situazione sia in un certo modo assestata e ci sono questi nuovi scenari, queste nuove alleanze, è possibile davvero mettere, tra mille virgolette, in ginocchio economicamente la Russia, non militarmente ovviamente, ma è possibile metterla in ginocchio senza che vengano in suo aiuto tutti gli alleati che si è costruita in questi 2 anni? Non lo so, magari sì, ma secondo me servirebbe una spinta occidentale molto più forte di quella che abbiamo adesso.
E passiamo alla sezione clima, alla quale non arrivano purtroppo bellissime notizie, come
quindi
temo potevate
anche oggi
immaginare.
Niente di fan, capisco.
Sembra quasi che la sezione si chiami clima, dalla quale non arrivano buone notizie, tutto assieme, perché lo diciamo sempre.
Sì, è vero.
Ma stavolta raccontiamola come se fosse una buona notizia, anche se non lo è.
Okay.
Questa è la mia idea.
Difficile, ma ci possiamo provare.
Credo in questo caso specifico potrebbe essere.
Allora, c'è un gruppo di scienziati che propongono di espandere la classificazione degli uragani affinché venga inclusa una nuova categoria.
Bene, una
e l'inclusione
nuova
è sempre qualcosa di positivo, no?
Viva.
Molto bene.
Benissimo. Questa categoria sarà la categoria 6. E lo studio, pubblicato sul Proceedings of the National Academy of Sciences, propone questa espansione della scala Saffir-Simpson, che viene appunto utilizzata per classificare gli uragani in base alla velocità del vento, perché sembrerebbe esserci il bisogno di accomodare appunto una categoria che descriva uragani da venti di più di 192 miglia orarie.
Sostanzialmente stiamo dicendo che gli uragani adesso sono talmente tanto potenti che non basta più la categoria 5, ma serve quella 6.
Avevamo detto e dovevamo darla come se fosse una cosa bella.
Sono dei super uragani!
Yeah!
Circola di più l'aria nel pianeta.
Ma certo, è tutto un riciclo. Va bene, allora, che io sappia, gli uragani, cioè, fanno anche cose buone.
Quando c'erano loro.
Ok, per capirci, alla categoria 1 corrisponderebbero uragani con venti da 74 miglia orarie. E si va ovviamente a scalare verso su, e alla categoria 5 corrispondono venti da 157 miglia orarie. Per intenderci, di questa categoria era parte l'uragano Katrina, che si abbatté nel 2005 su New Orleans, se ce lo ricordiamo.
Categoria 5 quello?
Sì.
Quindi questi sono di più di quel di Katrina?
Sì.
Ok.
E pare che negli ultimi 10 anni già 5 tempeste sarebbero ricadute effettivamente in questa categoria, la cui nascita sarebbe da imputare sempre e comunque al riscaldamento degli oceani e dell'atmosfera.
La cosa interessante, almeno per me che sono ignorante, è proprio la mia ignoranza, nel senso che la parola uragano per me è già di livello 6. Cioè, un uragano piccolo, che cos'è un uragano piccolo?
Esiste?
La parola uragano dovrebbe essere già il massimo, no? Invece ci sono gli uragani che non fanno male. No.
Non c'è mai limite al meglio.
Vorrei approfondire il discorso degli uragani di livello 1, ad esempio. Cioè, è un piccolo mulinello.
74 miglia orarie comunque,
capito.
Vanno fatte.
Sì.
Cioè, diciamo che poi dipende anche da dove si abbatte, nel senso, secondo me da noi basta un uragano di livello 1 per livellare completamente ogni cosa, perché no, non siamo pronti a quel tipo di impatto.
Beh, però... quanti sono in chilometri 74 miglia orarie?
74 miglia orarie, lo so perché lo so a memoria, non l'ho appena cercato, sono 119 chilometri orari. Quindi,
notevole.
Nel senso, è comunque un uragano, non sì, quello sì, cercavo sì, di sì. dire. E, riprendendo quello che stavi dicendo, Ale, io non credo che i luoghi possano essere attrezzati per gli uragani, nel senso, è un evento così distruttivo che...
Allora, alcune città statunitensi, ma non solo, sono attrezzate nel senso che le case sono costruite in modo da poter resistere o da poter essere
ricostruite facilmente.
Esattamente. Sì. Oppure ci sono dei rifugi. Cioè, nei nostri vecchi edifici storici, ad esempio, io penso a Cagliari perché siamo sì. a Cagliari, ma un impatto di quel tipo sarebbe devastante, distruttivo.
Bene.
Siamo stati abbastanza fan.
Secondo me sì. Io mi sono divertito.
Meno male, anche io, dai.
E siamo ai Fish and Bits.
Eccoli.
E qui... non l'hai fatto di nuovo come Pikachu. Qui il divertimento si impenna proprio.
Siamo in Giappone.
Ok.
Siamo in Giappone e parliamo di Miss Giappone. Miss Giappone non è nata in Giappone. E questo è un dato interessante.
Ok.
E questo è già un incipit sì, interessante.
Vero, siete già interessati.
Sono sicuro che sarà qualcosa tipo o Corea o... No?
Potresti essere sorpreso.
Spostati un pochino di più.
Ok.
Ucraina. Esatto, sì.
Ah.
Carolina Shino è nata in Ucraina da genitori ucraini e si è trasferita con la madre in Giappone quando aveva 5 anni. È stata naturalizzata tipo l'anno scorso o 2 anni fa, giusto in tempo, per essere incoronata Miss Giappone.
Che per il Giappone è una cosa incredibile.
Esatto, è per questo che mi fa un po' sorridere, perché ovviamente questo fatto ha riacceso un importante dibattito sulla questione: che cosa significa essere giapponesi, chi è giapponese, chi non lo è.
Cioè, allora, noi facciamo tanto un discorso sul nazionalismo cinese, no? O anche su quello coreano, ma magari ci dimentichiamo che anche i giapponesi sono estremamente nazionalisti.
L'Asia su queste cose qui è un po' è molto lontana dagli standard occidentali, diciamo, tutta l'Asia. Quindi, ok, non mi stupisce. Sarebbe interessante ascoltare, o forse no, il dibattito pubblico giapponese su questa cosa qua.
Sì, sarebbe molto interessante, però potrebbe essere anche già un po' scemato, almeno riguardo questa persona, perché in realtà non è già più un Miss Giappone.
Oh no,
è stato molto veloce.
È stato molto veloce.
Ha rinunciato.
Sì, è un altro pezzo di notizia altrettanto interessante rispetto a quello che vi ho già detto. È successo che una rivista ha rivelato che Miss Giappone avrebbe avuto una relazione con un uomo sposato.
No, vabbè, il Giappone è un'altra realtà,
sì,
proprio, è un altro mondo.
Cosa è successo quindi? Che la Miss Japan Association, che organizza l'evento e tutto ciò che adesso è collegato, avrebbe ribattuto a questa accusa dicendo che l'uomo aveva detto di essere single.
Okay.
Mi sembra proprio quindi, di stare guardando un anime, raga.
E quindi vale? Cioè, se lui ha detto...
No, perché poi si è scoperto che Shino avrebbe mentito e pertanto ha chiesto scusa e ha volontariamente rinunciato alla corona.
Sostanzialmente,
oh no.
Cos'è successo? Lei pare che avesse iniziato la relazione senza sapere che quest'uomo fosse sposato.
Poi l'ha scoperto,
ma non ha interrotto la relazione come avrebbe dovuto per responsabilità giapponese dopo averlo scoperto.
Mm-hmm. L'onore.
Esattamente. E quindi
hanno detto: vedi che non sei veramente giapponese? Una vera donna giapponese avrebbe rinunciato. Però
quindi è tutto finito. Questo sbalzo di progressismo si scontra contro le relazioni extra.
E quindi entra una seconda candidata, immagino che sarà invece
giapponese. Non so, per ora è rimasta
vacante. Pare resterà vacante per un anno.
È vero. Pare resterà vacante per un anno.
E come fa il Giappone senza una Miss? Cioè,
non lo so, dici, senza qualcuno che vada in giro.
Ne creano una virtuale.
Ah, ok. Ci sta. Sono d'accordo. Che non è sposata, non ha legami di nessun tipo.
Esattamente.
Va bene.
E siamo ai Trend Zone.
Sono abbastanza certo che tra i trend di oggi ci sia Sanremo. E comunque tutta la settimana ce la facciamo così, eh.
Allora, potrebbe essere sorprendente perché tra i primi 5 in realtà non c'è Sanremo, ma al primissimo posto c'è la carota, nel senso il nuovo spot Esselunga.
Ok.
In cui viene donata una carota che viene usata come microfono. Questo lo so non per aver visto lo spot, che ancora non mi sono inflitto questa cosa, ma perché ho letto i resoconti.
E stavolta c'è una famiglia sofferente.
Pare di sì.
La ricetta è rimasta ancora la stessa.
È la stessa, quindi sì. Le famiglie con problemi.
Famiglia con problemi che riesce un po' a risolvere grazie all'intervento degli ortaggi dell'Esselunga. Del reparto ortofrutta dell'Esselunga.
Pesca, noce, carota. Ok.
Yes.
sta, ci sta.
È un progresso interessante. Prima o poi ci faranno un risotto, non lo so.
Per me, finché abbiamo Salvini che tocca le castagne nel reparto ortofrutta, abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno.
Fateci sapere cosa si può fare di un piatto unico con una pesca, una noce e una carota.
Va bene, la tristezza totale. Poi?
Al secondo posto, Grecia Colmares.
Colmenares.
Colmenares, che non sono certo, però vedo che potrebbe essere Grande Fratello.
Ok.
Potrebbe essere Grande Fratello.
Va bene. Okay.
Al terzo posto, Russia. Quindi Borrell a Kiev, missili russi su Kharkiv. Che devo dire, sono un po' sorpreso, perché di solito queste notizie di attualità non finiscono nei trend.
È vero.
E invece?
È vero.
E non lo abbiamo coperto. Quindi...
No, perché sta succedendo adesso.
Esatto. Al quarto posto, BNKR44, governo punk. Testo e significato della canzone... dei BNKR44.
A quanto pare un gruppo che parteciperà a Sanremo 2024 con questa canzone.
Quindi
avevi
ragione, c'era Sanremo, c'era
eccoci
Sanremo.
Però in teoria le canzoni non si conoscono prima di Sanremo. Com'è, che succede? Almeno che io sappia.
Forse si conosce il testo,
il testo
ma non
il
la
testo.
Musica.
Sì, forse sì. Ok.
E al quinto posto, L'Uomo della Pioggia, il film sulla 7. Perché no?
Perché no, certo. Perché ovviamente tu guardi L'Uomo della Pioggia, che è uscito credo 75 anni fa, tipo. E lo commenti su Twitter e dici: oh, non avevo mai visto questa scena di Rain Man.
Io ho realizzato adesso che è Rain Man.
Ah,
non ci avevo pensato.
L'uomo della pioggia.
Non l'avevo mai sentito in italiano.
Giuliacci.
Ah, sì, certo, lo so, però non ci avevo proprio pensato. Giuliacci.
E questo era tutto.
Grazie per averci ascoltato e ci vediamo dopo con Breaking Italy.